Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti. Oggi alla consulenza parleremo di gatti, queste creature affascinanti, indipendenti ma affettuose, misteriose ma incredibilmente comunicative con chi le sa osservare. Oggi cercheremo di entrare proprio nel loro mondo attraverso gli occhi di chi li conosce davvero. Abbiamo invitato Sabrina Piacente, diplomata come consulente della relazione felina. Buongiorno Sabrina.
Buongiorno Carlotta, buongiorno a tutti.
Allora, oggi cercheremo di esplorare i comportamenti, le abitudini, i piccoli segreti che rendono i gatti questi compagni unici nella vita di milioni di persone. Facciamo come fanno per le telenovela, riassunto delle puntate precedenti. Noi abbiamo detto: vorrei adottare un gatto, cosa posso fare, quindi come mi posso orientare per cercare il cucciolino, e abbiamo visto le varianti, si può prenderlo dai vicini di casa, dai conoscenti, da una cucciolata di cui si è a conoscenza, si può andare in un qualche rifugio, c'è anche chi fa capo alle staffette che si trovano su internet, adesso non ripetiamo tutto, io vi dico, se siete interessati all'argomento potete andare sul nostro podcast e sicuramente se inserite la parola gatto vi usciranno le puntate precedenti. Vogliamo andare oltre ovviamente e vedere come concretamente poi portare a casa il gatto.
Esattamente. Partiamo dal presupposto che, vabbè, diciamo che abbiamo trovato il gatto per noi, ok? E quindi da qui inizia una fase di introduzione in casa nostra al quale dobbiamo prepararci. Partendo dalle diverse tipologie di gatti, diciamo così, se abbiamo già in casa altri gatti, o anche cani o altri animali, sarebbe sempre bene tenerli comunque in ogni caso separati da chi abbiamo già in casa, anche e soprattutto per evitare eventuali contagi di micosi, malattie infettive, piuttosto che pulci, vermi e via dicendo. Ovviamente se andate a prenderlo in una protezione animale, in un'associazione di volontariato che si occupa di randagismo, già questo lavoro viene fatto. Però è meglio informarci bene su come comportarci, perché magari una cura antivermi avrà bisogno di essere continuata anche a domicilio e anche magari per avere un controllo su quello che può essere una parassitosi esterna, quindi pensano a delle pulci. Se vi scappa la pulcetta in casa, poi sono veramente cavoli amari, ripulire casa e gestire la situazione. Quindi,
cioè magari chi ha dovuto fare i conti con questa situazione sa di che cosa stai parlando, e quindi poi magari adesso ti lascio continuare, però vediamo anche questa eventualità proprio per dare qualche consiglio a chi si trova in questa spiacevole situazione.
Sì, come detto, la cosa deve partire già da chi vi consegna il gatto, che tra l'altro probabilmente vi farà pagare almeno un rimborso spese anche per sostenere l'associazione o chi ve l'ha dato, visto che sono associazioni per lo più di volontariato, e quindi andiamo a sostenere anche le spese veterinarie che ci sono state prima dell'adozione. Ovviamente noi continueremo questo lavoro, ma lo facciamo prettamente col veterinario, con l'associazione, cioè col veterinario che collabora con la data associazione, nell'eventualità. Allora, io devo dirti poi tra l'altro di pulci a casa, per fortuna non mi è mai capitato, però so che è assolutamente una cosa molto difficile da debellare. Prima di tutto bisogna trattare il gatto con dei prodotti appositi che darà il veterinario, che riguarda sia il gatto in sé ma anche cucce, cuccette, divani, eccetera eccetera. Quindi se dal momento in cui, questo lo consiglio assolutamente, anzi lo renderei d'obbligo di legge, di dare, quando portiamo un animale nuovo a casa, soprattutto un gatto, diamogli una stanza a sé in cui, la chiamo quarantena ma è una brutta parola, diciamo diamogli un periodo di tempo anche non solo di adattamento, ma poi andremo a approfondire anche questo discorso, ma soprattutto per eventualmente continuare delle cure che hanno avuto bisogno durante lo stallo prima di arrivare da voi. So di vaporelle, so di lavanderie, soldi buttati eccetera eccetera, ecco, quindi una cosa importante è che verificate molto bene questa cosa, anche che i gatti siano testati contro FIV, FeLV e FIP, quindi leucemia felina, IV, quindi diciamo così l'AIDS felina, che possono avere un certo grado di contagio, ma a volte anche realmente poco. Ad esempio con la FIV, quindi con quella che chiamiamo la AIDS felina, il rischio di contagio è molto basso. Conosco molte persone che hanno sia gatti FIV positivi che gatti sani insieme. Se i gatti non si massacrano, non si accoppiano, non si scambiano fluidi, sangue, morsi, eccetera, eccetera, il rischio è molto basso. Però io sinceramente lascerei tutto questo discorso ai veterinari, perché è tema loro. Quello che dovete sapere, appunto, che quando portate a casa un gatto nuovo, anche per questi motivi sanitari, è sempre meglio preparargli una stanza apposita con tutte le sue cose, la cassettina, il cibo, magari un tiragraffi e soprattutto delle nicchie dove possa nascondersi, perché è un gatto che è stato spostato da una situazione. Penso anche alla cucciolata che viene separato dalla mamma e dai fratellini, viene inserita in un nuovo contesto, magari si fa qualche chilometro di strada, è un trasportino, una roba e l'altra. Il gatto ha bisogno di decomprimere assolutamente lo stress che inevitabilmente c'è stato. E anche per dargli modo di rientrare un po' in sé e nella possibilità di interagire poi con l'ambiente che andrà a scoprire. Quindi il mio consiglio è di non prendere il gatto, aprire il trasportino e ciao, perché l'esperienza con il GAR è anche, ad esempio, una volta abbiamo dovuto smontare una cucina perché un gattino se n'è infilato, non si è capito come, all'interno di una cucina, non usciva più, abbiamo dovuto smontarla. Come ci è già capitato anche di gattino adottato in un appartamento, la sera mi chiamano al mattino, il gatto è scappato. E dico, mi ha lasciato la terrazza aperta, la porta aperta, penso di no, però il gatto non c'è più. Allora corro là, chiudiamo tutte le stanze, ci mettiamo stanza per stanza, ma ad aprire i cassetti, perché dove passa la testa passa il resto del corpo del gatto. Alla fine sento un flebile miagolio, si era infilato praticamente nel cassone del tavolo allungabile e miagolava, non riusciva più a venire fuori, quindi smonta il tavolo, tiralo fuori. Ecco, dovete sapere che il gatto inserito in un contesto nuovo, sia ambientale che relazionale, tende, essendo, come abbiamo già detto, predatore ma anche preda, a nascondersi. E quindi dobbiamo, nell'allestimento di questa stanza di integrazione in casa, ad esempio vado a togliere o vado a chiudere buchi, buchini, vado a pensare proprio all'impensabile e cerco di allestirlo in modo che mi dargli prima di tutto un po' di tempo che possa poi pian pianino venire fuori dal suo nascondiglio e cominciare a interagire con il posto e poi in seguito con le persone.
Ecco, campione mondiale in nascondiglio, lo sa chi ha un gatto in casa, magari qualcuno può anche scriverci il posto più impensabile dove qualche volta è riuscito a trovare uno dei suoi amici, anche quando ci sono le sparizioni e vengono cercati i gatti, i consigli dagli esperti, ci sono questi siti, queste associazioni apposta che poi aiutano, condividono i dati del gatto per ritrovarlo, dicono sempre davvero voi, i vicini, magari anche chi ha un capanno, una cantina nei dintorni, guardate davvero ovunque perché sono capaci ad infilarsi nei posti più impensati. Io vi do subito i nostri numeri di telefono, così se volete interagire con noi, raccontarci dei vostri gatti oppure approfittare della presenza di Sabrina Piacente per fare qualche domanda, potete come sempre scriverci allo 076 321 1113 oppure chiamarci allo 0848 030808. Qualcuno ci dice: beh, consiglio molto interessante, perché da sempre io ho immaginato che quando il micetto arriva deve essere in qualche modo accolto in casa e quindi essere coccolato, stare vicino ai nuovi padroni, interagire con loro. L'idea di metterli in, tra virgolette, quarantena non l'avevo mai pensata.
Per carità, mi è capitato di portarmi a casa dei gatti che ha aperto un trasportino, erano i re di casa, cioè proprio nessun problema, nessun tentativo di nascondiglio, interazione diretta subito, eccetera, eccetera. Però se parliamo di, soprattutto penso ai gatti randagi, no? Che hanno magari fatto una vita libera e che quindi non sono magari prettamente, penso anche ai cuccioli, prettamente, cioè anche lì un lavoro a prevenzione di socializzazione, eccetera, eccetera. Però, come sappiamo, il gatto è imprevedibile, quindi Quarantena è proprio una brutta parola da dire, perché poi non è che sta lì 40 giorni, può stare lì qualche giorno, come può stare anche 3 settimane o un mese, perché no. Però secondo me prevenire è meglio che curare, perché dal momento in cui il gatto mi arriva e mi va in crisi, ma banalmente, se io, che ne so, metto la cassetta in bagno, le sue ciotole in cucina, la sua coccetta in camera da letto, la copertina sul letto che dorme con me, un gatto appena arrivato magari la cassetta non se la va a cercare per fare i bisogni e ve la fa dove si trova. Quindi sarebbe sicuramente meno peggio, quantomeno ti allestisco una stanza tutto per te dove hai quello che conosci. Se è un gatto che ho recuperato da un'altra famiglia, mi porto la sua cuccetta, il suo tiragraffi, le sue ciotole che il gatto già conosce, in modo da ricreare un'ancora dal quale poi il gatto può aggrapparsi per non sentirsi proprio perso. Secondariamente entra poi in contatto la persona, ma è sempre il gatto che decide.
Abbiamo un'ascoltatrice al telefono, pronto?
Tocca a me?
Sì, buongiorno, sì. Signora.
Buongiorno, sono Marita. Senta, io vorrei porre un problema, nel senso che ho 2 gatti, ho un bel birmano, una femmina di quasi 13 anni, tranquillo. Poi ho preso una 3 colori, così la mia amica mi ha fatto vedere sul Natel, c'era questa covata e l'ho presa, insomma. È un amore, è molto furba, però è un amore. Però ho un problema. Mi fa la pipì nella cassetta come i maschietti. Non sai che si accovaccia come tutte le femmine. Lei la fa in piedi. Di conseguenza mi spruzza urina un po' dappertutto, anche fuori dalla cassetta, sulle pareti della cassetta. Io non so come mai, non so cosa fare. Grazie, ascolto per radio.
Grazie signora Rita.
Grazie Rita.
Allora, avrei un sacco di domande da fare su questa cosa. In realtà non c'è prettamente una differenza tra maschio e femmina come fanno la pipì. Quello che mi viene da pensare è che invece siano marcature fatte in alto, anche se è femmina.
Essendoci l'altro gatto in casa.
Forse, essendo una tricolore, immagino che sia una femmina. Il 99% sono femmine, se un maschio è un maschio sterile. Avrei un sacco di domande. Mi dispiace che se n'è andata la signora Rita, però magari la riprendiamo in un secondo momento.
No, pronto Rita?
Ci sono,
ci sono. Ecco, perché così può fare le domande.
Esatto. Sì. Esempio, 2 gatti ci andrebbero così, in linea generale, 3 cassette. Lei quante cassette ha in casa?
2 cassette.
Quante?
Due cassette.
Due.
Potrei provare a metterne una terza. Ma allora fa marcature fuori cassetta oppure scappa fuori?
No, la fa in cassetta, però siccome sta in piedi la pipì viene spruzzata, perché non è che sia covaccia che la fa.
Sì, capisco.
Basalmente lei la fa in piedi, di conseguenza lo spruzzo viene anche di fuori. E sì. Poi mi concia la cassetta, devo sempre pulire la cassetta dentro e poi pulire e disinfettare sempre il tetto della cassetta, lo dentro della cassetta.
Sì, sì. Mi dà l'idea proprio di una marcatura invece che un bisogno fisiologico, diciamo così. Bisognerebbe andare a... Tra l'altro, quanti anni ha la gatta nuova, tra virgolette?
La gatta nuova ha 3 anni.
Tre anni,
agosto.
Quindi c'è 10 anni di differenza. Sarebbe interessante.
Però vanno d'accordo, devo dire che vanno d'accordo, perché giocano tantissimo, corrono come matti, l'una va in balcone e anche l'altra va, poi si leccano la testa.
Sì, sì, sì.
Spesso le lecca la testa all'altra.
Sì, 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 dormono insieme, ciambellate, eccetera,
sì,
eccetera.
Sì, insieme, sì, 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 sì.
Perfetto. Allora, così di random le direi... andrei prima di tutto a escludere se non c'è qualche problema fisico, quindi magari un esame sì. dell'urina dal veterinario, del sangue, magari gliel'andrei a fare.
Sì.
Questa è una cosa che facciamo sempre, cioè prima di lavorare sul comportamento dobbiamo escludere problemi fisici, perché se abbiamo un problema fisico sì. tanto vale andare a lavorare su un problema di comportamento. Quindi la prima cosa che sì. farei è questo. Poi, signora Rita, dovrei farle un altro milione di domande per capire esattamente da dove proviene la cosa. Se mi permette, se poi penso che il suo numero la redazione ce l'ha, poi magari ci risentiamo in un secondo momento, mi spiega meglio. perché così potrei dirle tutto e niente, non ho una soluzione così sull'unghia da poterle dare oggi.
È fastidioso e certo, anche antipatico, perché io devo pulire sempre la sopra della cassetta e poi ogni tanto lo spruzzo viene anche di fuori.
Certo, ma usano tutte e due la stessa cassetta?
Un odore di pipì molto forte.
Certo, come detto signora, poi magari sentite privatamente dopo la trasmissione.
D'accordo,
così
possiamo
grazie rispondere.
Mille,
grazie, domanda. Grazie Rita, così abbiamo lo spazio anche per le altre domande. Allora, qualcuno ci scrive: quale potrebbe essere il motivo per cui il nostro gatto di 5 anni quasi ogni notte mette nella sua ciotola dell'acqua un suo peluscino a forma di scoiattolo? Quando questo è nell'acqua, a volte lo lecca come un ghiacciolo.
Ma sono strani questi gatti, mamma mia. Guardi signora, non saprei proprio. Ma allora, va in ciuccia? Cioè, come se stesse lì a ciucciarselo tipo...
Guarda, qua c'è scritto che lo lecca, quando è in acqua lo lecca. E lo fa tutte le
perché
notte.
Se mi va in ciuccia, cioè se mi prende un pezzo di stoffa e comincio una suzione proprio tipo bebè, allora possiamo pensare a un'ipotesi di un gatto del privato materno che
è stato preso
troppo presto e che quindi da lì va a recuperare questa cosa qua. Mi sembra strano che lo metta in acqua, cioè veramente stranissima questa cosa. Veramente non so darle una risposta.
Tra l'altro quello della ciuccia materna, come lo chiami tu, io mi ricordo il gatto di una conoscente che tutte le volte che arrivava a fare le fusa e mungeva con le zampine, succhiava la maglietta della persona alla quale stava facendo le coccole.
Sì, anche io ho avuto un gatto che le ciucciava il lobo dell'orecchio, soprattutto uscita dalla doccia. Si veniva addosso e poi trovava una parte molle al quale attaccarsi. Sì, sì, proprio quello è un problema di deprivazione materna.
Durerà tutta la vita del gatto o dopo un po' smettono?
Allora, sono problemi che non si risolvono. C'è la deprivazione materna da recuperare, non si può fare tanto. Però anche qui già tema da veterinario esperto in comportamento che andrei ad approfondire eventualmente. Se non dà problemi alla signora che si trova lo scoiattolo un po' ciucciato, forse anche un modo di scarico emotivo, chi lo sa.
Un gioco.
Potrebbe essere.
Claudia invece ci dice: buongiorno, un gatto maschio di 23 anni, wow che età onorevole, che miagola forte in casa, ma non penso che stia male, perché appena lo accarezzo si calma. Penso appunto che sia normale, magari è un po' sordo, beve anche tanto ma mangia normalmente, fa i suoi bisogni fuori in giardino o nella sua cassetta di notte, ma non vorrei stressarlo e portarlo dal veterinario perché lui è terrorizzato dalla gabbia. Raramente si sente di gatti di 23 anni.
In realtà se ne sente sempre di più.
Davvero?
La medicina veterinaria è andata veramente molto avanti, ma addirittura il gatto più anziano che abbiamo avuto in colonia, quindi non gatto di casa, super curato, nutrito eccetera, ma gatto di colonia, ne aveva almeno 24 di anni, perché era lì da un secolo ed era già grandino. Allora, sicuramente in età avanzata entra un po', diciamo così, un po' come anche per noi umani, no? A un certo punto un po' di demenza senile, sicuramente sento meno, vedo meno, sono più insicura a livello relazionale, quindi indubbiamente qui c'è un problema anche di deperimento cognitivo oltre che fisico. Per quello spesso i gatti molto anziani vanno in giro di notte, che poi sarebbe il momento in cui sarebbero più svegli secondo le loro caratteristiche etologiche, soprattutto perché magari perdono un po' l'orientamento, magari non vedendoci bene non ci trovano più, per quello miagolano, cioè chiamandoci molto probabilmente, come noi li andiamo a toccare si tranquillizzano. Anche qua io ad esempio sto seguendo una gatta a Cotè, perché ci faccio un po' di cat sitting ogni tanto, una gatta anziana, non così anziana, che di notte non fa dormire i proprietari, anche qua abbiamo consigliato veterinario esperto in comportamento che può dargli una terapia che possa aiutarla a dormire e a riposare, a far riposare anche i loro umani. È un deperimento normale, molto spesso non sono malattie, ma sono proprio un deperimento assolutamente normale, sul fatto che il gatto beve tanto, anche questo lo verificherei col veterinario, perché a quest'età, per lo più i gatti, a quest'età, diciamo anche prima, perché 23 anni sono tanti, ma più che altro sono malattie renali o alle vie urinarie che vanno comunque tenute sotto controllo. E alla persona che ci scrive, per fortuna ci sono anche veterinari che adesso vengono in casa. Quindi se c'è il problema di metto il trasportino, il gatto nel trasportino per portarlo dal veterinario, è un dramma, possiamo chiamare o cercare un veterinario che viene a domicilio, che così può comunque curarcelo, ma non, senza stressarlo più di quel tanto.
Qualcun altro ci scrive: lo scorso ottobre abbiamo preso un cucciolo di gatto norvegese delle foreste. Abbiamo già un gatto nostrano di 12 anni che fa fatica ad accettare il nuovo arrivato. Abbiamo già provato davvero di tutto in caso, al di là delle consulenze, appunto, c'è qualcosa che potremmo fare?
Allora, il problema dell'abbiamo provato di tutto è proprio il problema, secondo me, perché fare un tentativo, che ne so, metto un Feliway allo spinotto, li tengo separati, scambio distanze, qualsiasi altra cosa, cioè non possiamo andare a tentativi, non si va a tentativi in questi casi, bisogna studiarsela un po' prima. E cioè tutti questi tentativi che magari provo due giorni, poi non funziona, cambio metodo, ci provo con qualcos'altro, due o tre giorni non funziona, cambio metodo. Mettere insieme due gatti, come abbiamo detto, poi non sono animali da branco, quindi già è una forzatura di per sé, anche se poi ci sono gatti che amano la compagnia e ne hanno estremo bisogno. Cioè, ecco, tutti questi attivi un po' buttati là, provati sperando nel miracolo, mentre invece ci vuole tempo e metodo. E poi magari sono gli stessi che usiamo noi, ma nel tempo. Quindi quei tentativi buttati là li sprechiamo e poi non posso più utilizzarli in un'altra occasione. Quindi prima dobbiamo informarci prima che arriva il gatto. E dopo, su questo è uno dei temi su quale lavoro di più nelle consulenze, proprio di introduzione fatte male, fatte di fretta, senza determinati accorgimenti. Spesso determinate cose riusciamo a recuperarle, altre no. Cioè, se i gatti già vivono tutti insieme e bene o male o si litigano o ci sono problemi tra di loro, risepararli può avere senso o può non avere senso. Una cosa che ad esempio non è sufficiente è il cambio di stanze. Faccio sentire l'odore. No, questo cambio di scambio di odore deve essere fatto in modo diretto, ovviamente non mettendo i gatti vicini, ma mettendo le marcature feromonali che i gatti fanno. Non posso spiegarlo qua, ma è un lavoro, cioè di solito dici, cerco in internet come metto insieme due gatti, allora uno lo prendi, lo tieni un po' in una stanza, poi fai uscire il gatto nuovo dalla stanza, fa entrare quello già di casa, scambi d'odore, mangi nella stessa ciotola, usi magari la stessa cassetta, eccetera eccetera. Questa cosa qui spesso e volentieri funziona, altre volte non è sufficiente. Quindi nell'introduzione, tra l'altro, quanti anni aveva il secondo gatto?
12. E mentre quello nuovo arrivato, cucciolo.
Ok, attenzione a queste discrepanze di età. È troppo un cucciolo con un gatto 12 anni, cioè se calcolate che un gatto a 7 anni è già considerato in età geriatrica, da cucciolo a 12 anni è troppo, cioè è molto rischioso il fatto che le cose non possano funzionare. Per quello abbiamo bisogno molto di più un aiuto, e qui il consulente della relazione felina esiste proprio per questo, per farvi vedere quello che al momento non potete vedere o ipotizzare. Poi magari le cose che chiediamo di fare sono inutili, nel senso precauzionali, però meglio prevenire che curare, perché dal momento in cui ci troviamo con due gatti messi insieme che non vanno d'accordo, quello nuovo non si adatta, non ha il gatto con quale interagire, giocare, fare il pazzo, il gatto anziano che non ha voglia di avere sempre un gattino che gli fa gli agguati, gli dà il tormento, alla fine roviniamo il benessere di due gatti pensando romanticamente invece di migliorare la loro qualità di vita. Quindi prima facciamoci le domande, poi facciamo le cose. Questo è il mio consiglio.
A volte però le cose funzionano. Abbiamo sentito prima Rita che diceva: i miei due gatti vanno d'accordissimo, giocano, dormono addirittura insieme acciambellati.
Sì, il dormire insieme è un po' il coronamento. No, perché è un percorso. Magari due gatti hanno bisogno di un certo percorso per conoscersi, per mettersi dei paletti, delle precedenze rispetto alle risorse, e via dicendo. Io penso che non possiamo basarci solo sulla fortuna. Poi magari probabilmente la signora Rita è stata bravissima, ha fatto tutto, i gatti erano già predisposti ad andare d'accordo e è andata bene così. Il problema è che non lo possiamo sapere, è che quando le cose poi non funzionano, andare a recuperare, a volte si può recuperare qualcosa, a volte non si può recuperare, poi finisco col consiglio di devi trovare un'altra sistemazione all'altro gatto, perché diventa un inferno poi, anche con episodi di aggressioni gravissime, ok, marcature fuori cassetta, di tutto e di più. Quindi attenzione al fai da te, ecco.
Loro sono il Culture Club. Oggi alla consulenza stiamo parlando di gatti, questo animale così affascinante che ha un talento innato per conquistarci. Abbiamo invitato Sabrina Piacente, che è diplomata come consulente della relazione felina, e ovviamente stanno arrivando tantissimi messaggi perché lo sappiamo, il gatto in quanto a quantità è sicuramente l'animale di famiglia più presente dopo il cane nelle nostre case. Allora, qualcuno ci scrive: visto che dovrà stare in casa, ho pensato di prendere una British Shorthair cucciola, che è ovviamente una razza di gatti. Io ne ho approfittato del disco per guardare, una gattina molto comune col pelo grigio corto, e dice la nostra ascoltatrice: vorrei sapere se durante le mie assenze, che potrebbero essere di alcuni giorni o settimane, sarà meglio lasciarla a casa con qualcuno che va a dargli il cibo, oppure se è meglio portarla proprio da qualcuno.
Allora, diciamo che è sempre preferibile non spostare il gatto dal suo ambiente naturale, dalle sue abitudini. Quindi il consiglio che vi affidate è una brava cat sitter che venga a casa vostra uno, due volte o quanto volete voi, che si disbrighi le cose normali come pulizia della cassetta, lavaggio ciotole, rifornimenti, acqua, eccetera, eccetera. E possibilmente che poi si fermi anche un po' a vedere se la gatta vuole giocare, anche semplicemente stare un po' insieme in compagnia su un divano, farci le coccole, una spazzolata, quello che sono le loro abitudini. Diciamo che fino a 3 settimane questo modo di gestire la cosa può funzionare. Da 3 settimane in avanti un gatto lì comincia, penso, a soffrire un po' veramente tanto la solitudine. Quindi a quel punto lì andrei a valutare un'eventuale pensione che va, allora faccio un passetto indietro rispetto a casa. Un consiglio che do è che io, quando vado a fare i servizi di cat sitting, sono molto contenta quando vedo le videocamere. Questa per una tranquillità del proprietario e anche mia, nel senso che la cosa è assolutamente trasparente, quindi ci sono tante persone che si improvvisano cat sitter e che poi in casa fanno anche dei disastri, quindi fidarsi bene e non fidarsi meglio. Detto questo, anche le pensioni vanno valutate molto attentamente, quindi si va più volte, si cerca di capire come viene gestiti, se hanno spazi aperti, se sono sicuri, se hanno la compagnia, come introducono i gatti, perché anche lì è un riniziare un po' tutto da capo. Quindi so che ci sono assolutamente gatti che vanno in pensione, sono tranquilli e hanno tutte le competenze per accogliere nel migliore del modo il vostro gatto e se la passano anche abbastanza bene. Spero di aver risposto.
Beh, certo, e comunque molto spesso si cerca magari anche di affidarsi ad amici, conoscenti, la collega di lavoro che magari non abita troppo lontano e può passare da casa a fare queste incombenze, e poi magari c'è anche la vicina di casa con la quale si ha confidenza. È vero che magari sono persone che fanno un piacere ma non hanno la minima conoscenza del gatto.
Sì, allora, per carità, non bisogna essere consulente in relazione felina per fare un cat sitting. Spesso poi si fanno anche gli scambi, no? I vicini di casa, e quando vado io mi curi il mio, quando vai via tu curo il tuo e va strabene. Certo che, come si dice, attenzione, perché a noi è capitato una volta di aver ritrovato un gatto disperso di proprietà vicino al gattile di Bellinzona, e ci hanno segnalato, lo siamo andati a recuperare, che abbiamo preso a mano. Alla fine abbiamo scoperto, prima letto il microchip, che praticamente questo gatto era stato lasciato al fratello, a un parente, sono andati in vacanza, lasciato a un parente, questo parente cosa ha fatto? L'ha mollato al gattile, praticamente il gatto. Quindi, amici, parenti, colleghi, sì, però, cioè, siate sicuri che sono persone che hanno voglia di prendersi l'impegno. Perché magari uno ti dice, ma sì, te lo curo, e poi magari non ha voglia di curarti, te lo lascio, per carità, cosa penso che sia il caso.
Speriamo sono dei casi estremi.
Assolutamente,
questi.
Però questo per dire, affidatevi veramente a persone che, con le quali siate tranquilli di lasciare in mano il vostro gatto. E come detto, le videocamere in casa costano poco, ci dà una sicurezza in più anche durante il giorno, addirittura ci sono quelle che possiamo parlare e quindi il gatto poi ci sente anche se siamo in vacanza e ci cerca in giro per caso.
Sì, se avete voglia di divertirvi sui social tipo Instagram, Facebook, girano dei filmati divertentissimi di padroni che parlano via telecamera ai propri animali. Esatto. Veramente c'è da ridere. Allora, qualcuno ci scrive: ma come interpretare al meglio le manifestazioni miagolatorie tra virgolette del gatto? Nel senso, se esprime necessità di attenzione, di affetto, di allegria, preoccupazione per le circostanze che lo influenzano?
Va sempre contestualizzata nel qui e ora nel quale succede. E rispetto a chi succede, che relazione ho con quello col quale io ti comunico attraverso il miagolio una determinata richiesta di attenzione, eccetera, eccetera. E non c'è un vero e proprio vocabolario che dice se mi fa mia miau mi vuol dire questa cosa qua, se mi fa miau mi significa un'altra cosa. Penso che più dei proprietari non c'è nessuno che possa riconoscere le esigenze del proprio gatto. Poi sì, anche noi come consulenti andiamo per tentativi, nel senso, ho l'idea che mi stai chiedendo, che ne so, di uscire di casa, di aprire il rubinetto perché mi piace bere dal rubinetto aperto, tento, provo a aprire il rubinetto, allora mi vai a bere, smetti di miagolare, allora era quello che volevi. E se d'altro canto invece mi apro il rubinetto, il gatto si mette a miagolare da un'altra parte, probabilmente non era quello. Marchesini aveva scritto quel bellissimo vocabolario gatto italiano, italiano gatto, che era molto carino rispetto a questo, però dobbiamo entrare molto più nello specifico proprio dagli soggetti e della relazione, del contesto in cui avviene. Ecco la comunicazione.
Qualcuno ci scrive: buongiorno, la nostra gatta può uscire in giardino dal suo sportellino, spesso però ci porta a casa lucertole, topolini, uccellini. So che è il suo istinto di cacciatrice, ma c'è qualche consiglio che mi può dare per limitare questi trofei indesiderati?
No. Cioè, quello, tra l'altro, il gatto, dopo dipendenza, se lo porta, avevamo già parlato in una delle puntate scorse, se me lo porta vivo, me lo porta stramortito, me lo porta morto, ha vario significato rispetto all'ipotesi precreditate che ci stia insegnando a cacciare, ok? Ed è quello che fanno coi cuccioletti, quindi ti porto prima la preda morta con la quale tu un po' ci pasticci su, poi te la porto un po' mezzo tramortita in modo che comincio a fare qualche sequenza predatoria e fino a che te lo porto vivo, che
così
poi
lo cacci tu.
Te lo devi fare, ecco. Tu. Purtroppo è una cosa che dobbiamo un po' farci conti. L'unica cosa che mi viene da dire, cerchiamo, prima di tutto non sgridiamo il gatto perché è comunque la sua natura. Se prendiamo un gatto dobbiamo fare conti anche con queste cose, se no ci prendiamo un coniglio che è un animale vegano e che non mi porta i trofei in casa, ecco, per intenderci. Se accettiamo l'animalità l'accettiamo a 360 gradi, altrimenti non ce li prendiamo. Io conto sempre, ad esempio, io quando ero in appartamento che avevo i gatti me li cacciavano dal balcone e quando sono uscita li ho salvati. E altre volte purtroppo tornavo a casa e mi trovavo solo qualche piumetta in giro per casa. Non c'è un modo per fare questo. Una volta si diceva anche: gli mettiamo il campanellino così facciamo scappare le prede, ma il campanellino è una tortura da un'altra parte per il gatto. Se posso, così, per consolarci un po' di questo dramma, perché di fatto è un po' un dramma anche per le vittime, la preda prediletta del gatto è il topo, che naturalmente ci fa un po' meno pena dell'uccellino, della lucertolina o di un altro animaletto più simpatico, e che in realtà sui tentativi di caccia che fanno, su 100 forse se riescono a prendere, su 100 attacchi se riescono a prenderne due, tanta roba. Quindi in realtà, diciamo così, c'è sicuramente un problema sulla fauna locale. ma non è imputabile solo al gatto. Ma qui apriamo poi un capitolo che al momento non toccherei.
Ecco, qualcuno ci scrive, queste prede io le ho sempre messe in conto, però fino a un certo punto ho cominciato a preoccuparmi. La prima volta che mi ha spennato un uccello vivo durante la notte nel nostro letto mentre noi stavamo dormendo, ma il clou è stato quando ci ha portato una biscia in casa.
Sì. È così.
Aiuto. Allora, qualcuno ci scrive, quale potrebbe essere il motivo per cui il nostro gatto di 5 anni... Ah no, scusate, questo era quello del suo peluscino dentro la ciotola. Dice, ho recentemente saputo una cosa che mi ha fatto ridere. Il nostro gatto nero si intrufola da una vicina che ha due gatte nere e mangia dalla loro ciotola. Lei se n'è accorta soltanto un giorno che ha visto tre gatti neri contemporaneamente in casa e pensava di vederci doppio.
Sì, sì, sì. Chiaro, se l'accesso al cibo è libero, nel senso se lasciamo la porta aperta, la gattaiola senza un microchip che non mi fa entrare gatti estranei, è molto facile. Cioè, il gatto è un opportunista, dove trova disponibilità di cibo lui si va, si piazza. Se poi i gatti di casa lo accettano anche. Noi abbiamo ad esempio una colonia nel Bellinzonese di gatti assolutamente rinselvatichiti, non adatti all'adozione, che si sono adottati due gatti padronali che vivono lì a sprazzi. Noi abbiamo rintracciato i proprietari dicendogli guardate che qua ci sono i vostri gatti, quindi sapete che sono tranquilli, e quando non tornano spesso, quando non tornano a casa ci chiamano e ci dicono ma avete visto Pinco Pallo che è magari in colonia? Sì sì, l'abbiamo visto ieri, sta bene. Quindi i gatti sono fatti così.
Beh, a me era capitato una volta che dei vicini venissero anche a chiedere esplicitamente di non dare da mangiare al loro gatto, perché lui passava da tutte le case del quartiere a chiedere da mangiare e cominciava a diventare insomma un problema. Ci sono anche i gatti così?
Assolutamente sì, il problema è poi che magari litigano col gatto di casa mia e con delle lotte pazzesche, quindi sempre cercate di non rendere accessibile ai gatti esterni il cibo dal vostro gatto, anche perché magari quel gatto ospite che arriva è allergico a qualcosa e possono creare dei problemi fisici. Dobbiamo un po' proteggerci da questo. Poi ci sono anche gatti che hanno proprio anche due case, cioè che due settimane sto da una parte, due settimane sto dall'altro. Se travicinato vanno d'accordo, non si fanno problemi, perché no?
Luisa ci scrive, ho tre amici, due maschi di 12 e 13 anni e la piccola, tra virgolette, di 4 anni. I due maschi sono gelosi delle mie coccole e se le contendono a suon di miagoli minacciosi tra loro, mentre la femmina non fa una piega. Però di solito vanno molto d'accordo e giocano appunto insieme. Sono da sempre una gattara e smentisco categoricamente che che i gatti si affezionino solo alla casa. Io ci, tra virgolette, parlo con loro e capisco esattamente che cosa vogliono.
Sono perfettamente d'accordo. Che il gatto si affeziona alla casa, e cioè si diceva il cane si affeziona alla persona e il gatto si affeziona all'ambiente. È pur vero che l'ambiente domestico, l'ambiente di vita del gatto è il gatto. L'ambiente in cui vive fa il gatto, però vive anche di relazioni profondissime tra gatti e anche con cani, conigli e altri animali, e anche e soprattutto con l'essere umano. Quindi sono assolutamente d'accordo con l'ascoltatrice.
Ci stanno arrivando come sempre delle bellissime fotografie, un gatto più bello dell'altro, è arrivata anche una qualcuna di cani e gatti insieme, e i messaggi sono proprio che a volte piccoli cagnolini e piccoli gatti giocavano comunque benissimo insieme, si leccavano a vicenda, ci scrive anche qualcuno.
Sì, sì, sì. Nascono proprio delle relazioni profondissime, ma anche qua parte tutto dall'introduzione che facciamo tra i vari soggetti. E anche qua, se vogliamo un gatto, abbiamo il cane, anche qua una doppia valenza, anche per quello che ho fatto la doppia formazione educatore cinofilo, istruttore cinofilo con consulente relazione feline, andiamo ad aumentare esponenzialmente la possibilità che l'adozione funzioni. Poi tante cose vanno anche lisce da solo. Spesso anche animali che non hanno mai avuto contatto, esperienza negativa col cane o col gatto, possono andare perfettamente d'accordo. Così come anche il cane che va molto d'accordo col gatto di casa, però fuori il gatto che trova per strada se lo mangerebbe vivo. Quindi sono veramente relazioni molto molto personali tra di loro, molto particolari, e io trovo poi veramente meravigliose.
Ecco, tante foto bellissime. Un ascoltatore ci ha mandato anche la foto del suo cagnolino e del suo gatto insieme, però ci scrive: io però da quando ho visto i gatti della mia zona far fuori un sacco di uccellini appena nati non li posso più sopportare, tra virgolette, sono cacciatori, però insomma quanta crudeltà. È il loro istinto, purtroppo.
No, non trovo che sia crudele. D'altronde assolvono delle proprie esigenze etologiche. Il gatto lo abbiamo da milioni di anni proprio per la sua capacità predatoria. Ricordiamoci anche che il gatto è anche preda, quindi diciamo che c'è anche di peggio rispetto a questo. Diciamo anche che c'è anche una selezione naturale col quale dobbiamo fare i conti. Anche a me piange il cuore quando vedo il leone nella savana che si mangia la piccola antilope, però è la natura, cioè la loro sopravvivenza è data da questo. E penso che sia anche giusto così, perché la selezione della razza, delle specie, è anche fatto nel senso: il soggetto più forte sopravvive, il soggetto più debole, che è destinato a una vita, diciamo così, non lunga, soccombe. Io invece rigiro la cosa un attimino, perché ad esempio io abito vicino a un parco giochi enorme dove vedevo tutti gli anni nidiate ad esempio di corvi. Da che sono arrivate le ghiandaie è uno sfacelo, cioè si sono mangiati tutto, e in modo, ma anche con una caccia proprio mi è capitato di cercare di spaventare una ghiandaia mentre un sacco di passerotti cercavano di proteggere la nidiata che avevano lì, e non c'è stato verso. Quindi la natura è così. Se penso anche agli esseri umani, perché adesso noi la medicina ci permette qualsiasi cosa, ma pensiamo a quanti aborti nei secoli scorsi le donne avevano per una questione anche di selezione naturale. Siamo animali anche noi, quindi non farei diventare il gatto un demone per forza. Poi che ci faccio stare male, quello lo condivido, ma dico anche la bistecca che mi metto nel piatto mi può far piangere.
Adriana scrive: abbiamo un'amica di 3 anni, molto paurosa, ci fa sempre degli attacchi e ci graffia alla grande. L'abbiamo presa che aveva 3 mesi, all'inizio era molto spavalda. C'è stato un periodo in cui ero terrorizzata, avevo paura che mi cavasse gli occhi, non so ancora cosa fare.
Così a pancia mi verrebbe a dire: ma la gatta era effettivamente ben socializzata, domesticata, o ci stiamo parlando di un gatto rinselvatichito che ovviamente si sente minacciato da un contatto umano non richiesto e non, diciamo così, mai sperimentato. Questa è la domanda che poi, a sapere se effettivamente da dove proviene questo gatto, al netto di traumi, se è un gatto d'allevamento oppure da una cocciolata casalinga, mi verrebbe come ipotesi quello, un gatto non ben addomesticato, inserito in un contesto molto promiscuo dal punto di vista del gatto, quindi di vicinanza con l'umano, con un ambiente molto ristretti, e che vende cara la pellaccia, insomma. Mi vengono poi altre 1000 domande su come interagiamo con lei, come la tocchiamo, non la tocchiamo. Anche qui, se l'ascoltatrice lo desidera, possiamo sentirci in separata sede e vedere meglio, perché sono nel campo delle ipotesi con così poche informazioni.
Quasi tutti i messaggi vengono accompagnati da foto di amici meravigliosi. Abbiamo parlato già delle prede dei gatti. L'ascoltatrice ci dice: ho un gatto cacciatore, mi porta di tutto a casa, specialmente di notte, topolini, biscette d'acqua, uccellini. Non li ammazza, ci gioca un po', poi li spinge verso di me. Io li salvo e li riporto in giardino, sempre verso le 2 o le 3 di notte. Sono dei regalini?
regalini sì, e avviene di notte, abbiamo già detto prima, ma avviene di notte perché il gatto è un animale crepuscolare, quindi il momento più attivo del gatto sarebbe dal tramonto all'alba, in cui proprio la sua missione è andare a predare. E quindi è normale anche l'orario notturno, per poi andarsene bellamente a dormire quando noi ci alziamo.
È un argomento che colpisce. Qualcuno ci dice: inizialmente, quando il mio gatto mi portava delle prede, pensavo appunto che fossero dei regali per me. In ogni caso ci giocava, non li uccideva quasi mai. Ho pensato, questo è il suo istinto. Ultimamente tutto, topi e uccelli, li uccide e li mangia completamente.
Il topo penso che non viene mangiata la cistifella e la coda, forse, che viene lasciata da parte. Sì, sono le sue prede naturali. Cioè, il gatto è il cacciatore per eccellenza, è minuscolo, perché poi se vogliamo equipararlo al leone nella savana, ok? Cioè, la sua vita, il suo scopo nella vita è quello soprattutto, rispetto all'ambiente e quindi alle risorse che ci stanno sopra. Quindi... se decidiamo di adottare un gatto a cui gli diamo la fortuna di poter uscire, quindi di espletare le proprie esigenze etologiche, purtroppo ci tocca accettare anche questo lato negativo che oggettivamente ci fa soffrire e non ci piace tanto. Però il gatto è questo.
Qualcuno ci dice: noi abbiamo una gatta di quasi un anno, tra l'altro una British Longhair, sempre vissuta in appartamento. Quest'estate la lasceremo 2 settimane con i genitori di mia moglie, che si occuperanno di lei. Secondo lei ha senso mettere delle telecamere per parlarle, per farle sentire la nostra voce, o rischiamo di farla soffrire ancora più di nostalgia?
Allora, questa è una bella domanda, perché le videocamere che menzionavo prima era per la sicurezza, uno della casa, e che poi effettivamente la persona che noi chiediamo di venire a casa e curarci il gatto, che poi ci vada, ok? Che non me lo lasci morire di fame con la cassetta sporca. Non lo so, cioè mi è capitato di una persona che in vacanza, infatti entro a casa e sento la voce della proprietaria e dico: ma è tornata? No, era lei che stava parlando col gatto attraverso la videocamera, ci siamo fatti una chiacchiera da lì. E la gatta era, devo dire... cioè, la sera si guardava in giro e diceva: boh, ma ci sei? Non mi è sembrata andare in crisi. Ecco. Posso ipotizzare anche che dall'altra parte magari un gatto vada in crisi, cioè ti sento ma non ti vedo, mi pongo delle domande e magari il senso d'abbandono ce l'ho di più. Non lo so, bisognerebbe provare, bisognerebbe anche capire che relazione abbiamo. Cioè, se ho un gatto iperadesivo che soffre d'ansia d'abbandono, che mi miagola tutto il tempo, quando lo lascio da solo la videocamera magari me lo fa tenere d'occhio, magari non ci parlerei dentro, ma il fatto che appunto l'ascoltatrice invece lo porta dai suoceri, diciamo che a questo punto mi sembra superfluo di parlare per videocamera. Però a quel punto perché non provare e vedere che effetto fa?
Sabrina, un'ultimissima domanda. È vero che se si libera per tempo una preda dal gatto, poi lui riesce ancora a riacciuffarla? Un caro saluto a Sabrina, sono Silvana, la tua maestra d'asilo.
Cara Silvana. Allora, togliere la preda di un gatto, perché il gatto preda, poi magari ci consegna la preda come regalino, come insegnamento, eccetera, eccetera. Però è una sua scelta il fatto di avercela lasciata. Ma se noi andiamo là, lo placchiamo con la forza, gli cacciamo fuori la preda e gli diciamo: brutto cattivo, non devi catturare il povero uccellino, e il gatto immagino che ci rimanga anche male e dica: ma io vado e ci ritento. Quindi penso che la questione si gioca anche un po' lì. Qual è la volontà del gatto nel cui ora della situazione? Se gli rubo la preda divento competitor, diventa un predatore anch'io dal suo punto di vista, e magari gli risultiamo un po' meno simpatici.
Grazie mille Sabrina Piacente, ricordo lei è diplomata come consulente della relazione felina, grazie per tutti questi consigli.
Grazie a voi.
Sono importanti, quindi ci risentiremo presto. Noi invece ci risentiamo domani, buon pomeriggio.